Iberico!
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, schettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io, arabo ribelle, tu, odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere. Contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. A riva del Giordano, terra intrisa del mio sangue. A far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. Venduta per 2 soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele. Un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Ed eccoci qua ancora in questa puntata un po' faticosa e roccambolesca a causa dei problemi tecnici, ma noi continuiamo ad andare avanti, per questo siamo un pochino in ritardo, infatti sono le 12.04, le pance brontolano, i bambini devono essere recuperati da scuola, ma noi adesso abbiamo Pagine Ribelli.
Il libro che voglio proporvi oggi è La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka, edito da Leff Edizioni. In questo libro si parla di agricoltura, un'altra agricoltura. Per Masanobu Fukuoka l'agricoltura non è la mano pesante dell'uomo che vuole cavare il massimo dalla terra, anzi, la terra stessa coincide con il cammino dell'uomo, quello fatto di equilibri naturali. Masanobu è un precursore, un rivoluzionario. La sostenibilità, la praticata, sperimentata, è diventata filosofia, modo di vivere. La filosofia o il metodo di Fukuoka è quello di combattere l'aridità e la desertificazione spargendo delle bombe di semi, essenze che potrebbero adattarsi ad una determinata zona, protetti da una capsula di argilla e terra per difenderli da insetti, roditori e uccelli. Si lanciano le bombe e poi si lascia fare alla natura. Quello che germoglierà sarà il meglio per quella determinata area geografica. Il problema della desertificazione è cruciale per la nostra generazione e per le prossime, sotto il profilo dell'alimentazione e dell'assottigliamento delle superfici vivibili. Si profilano scenari apocalittici, complici un pluridecennale supersfruttamento agricolo e i conseguenti cambiamenti climatici. Fukuoka dice: quando ero nel deserto degli Stati Uniti, ho percepito che la pioggia non cade dal cielo, ma sorge dal suolo. I deserti non si formano perché non c'è la pioggia. Al contrario, la pioggia non cade perché la vegetazione è scomparsa. Fukuoka ha dedicato 50 anni della sua vita all'agricoltura naturale e 15 per combattere la desertificazione. Inoltre dice: anche se tutto ciò può sembrare l'illusione di un contadino che ha tentato invano di tornare alla natura, desidero ugualmente diventare colui che ha piantato questo seme. Niente mi renderebbe più felice che conoscere altre persone che la pensano al mio stesso modo. E i suoi semi stanno già germogliando. Qua e là vi sono piccole comunità di persone che hanno sposato un altro ritmo di vita, un altro tempo, rifuggendo i bisogni fittizi imposti dalla nostra società. Qualche tempo fa sfogliavo alcune vecchie fanzine punk e tra le mani mi è apparso In The Kids, scritta dall'amico Stefanino, che molti di voi conoscono. E ho visto che al suo interno c'era la recensione proprio di questo libro, ed ora ve la voglio leggere. La prima cosa che mi viene da dire quando parlo di questo libro è che mi ha cambiato la vita. E non solo in senso figurativo, ha realmente cambiato il mio modo di vedere l'ambiente che mi circonda e di relazionarmi con esso. Per anni siamo stati abituati a pensare ai campi coltivati nelle periferie urbane come ad ambienti naturali e alla vita dei contadini come ad una vita sana e di rispetto simbiotico con l'ambiente. Ho sempre visto le cose in questo modo. Solo quando crescendo ho iniziato a sviluppare un po' di senso critico nei confronti di tutti gli aspetti della nostra cultura, ho iniziato a riconsiderare questa visione romantica delle nostre campagne. Nell'ultimo secolo i contadini sono stati costretti dalla crescente e pressante industrializzazione ad utilizzare sistemi di coltura sempre più invasivi e distruttivi. I boschi di pianura e di collina, che in tempi remoti venivano lasciati agli animali, sono stati abbattuti per far posto alle grandi colture di cereali destinati all'alimentazione di animali in batteria, e i terreni sono stati scavati sempre più in profondità alla ricerca di quell'humus che negli stati superficiali è stato spazzato via dai fertilizzanti chimici e dai diserbanti. A metà degli anni 60, mentre in tutto il mondo industrializzato impazzava la corsa alle grandi macchine agricole, ai suoi concimi e antiparassitari chimici, in Giappone, in un piccolo terreno di meno di un ettaro, un contadino decise che la natura è in grado di gestirsi da sola e per quanto l'uomo si possa affannare per migliorarla, non potrà mai esistere nessun sistema artificiale migliore di quello della natura. Masanobu Fukuoka iniziò quindi a coltivare cereali rispettando il ciclo naturale che le piante avrebbero in natura, senza nulla togliere e nulla aggiungere al terreno, tentando di ricreare un habitat che permettesse sia alle piante che agli animali di vivere in maniera simbiotica, provvedendo gli uni agli altri. Questo è un libro pratico. Ho avuto la fortuna di leggerlo durante una vacanza in un'isola del Tirreno. Un'isola spoglia e sassosa che mai avrei pensato potesse prestarsi all'agricoltura. Pagina dopo pagina mi sono però reso conto che come le piante che crescono spontanee in qualsiasi ambiente, così possono essere i campi coltivati. Si tratta solo di trovare la specie vegetale più adatta al terreno in cui si vuole vivere e creare a piccoli passi l'habitat che permetterebbe a queste piante, in natura, di proliferare. Fukuoka dal suo piccolo campo di riso e cereali invernali traeva sufficiente raccolto da sostenere una dozzina di persone, con uno sforzo lavorativo che si limitava alla semina e alla raccolta, lasciando da parte tutte le tecniche dell'agricoltura moderna che impoveriscono il suolo e rendono il raccolto dipendente dalle attività umane. Per concludere, volevo pubblicizzare un evento che da diversi anni ha luogo nelle nostre colline, lo scambio semi di Sorrivoli. È con lo stesso spirito e idee rivoluzionarie di Fukuoka che il gruppo informale Chi Burdel della Campurella organizza, anche quest'anno, tempo e colori permettendo, lo scambio semi di Sorrivoli. Per chi lo volesse leggere, questo libro lo si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
Non ho nulla per cui vivere là fuori.
Cosa c'è là fuori?
La sconfinata stupidità umana.
Radio Iberico!
Ole, 12:14, sabato 17 marzo, ancora qua in presa bene, nonostante la mattinata così per le lunghe, diciamo, è successo un po' di tutto e non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento per rilassarci. E prima di lanciare quello che già sapete che arriverà, visto che lo stomaco ve lo sta dicendo, ricordiamo ancora che a breve sarà fuori un CD benefit per lo spazio libertario Sole Baleno, un CD che è proprio legato alla rubrica che stiamo per mandare. La carissima Nicoletta ci ha aiutato in tutto questo e ha fatto una selezione musicale meravigliosa e si chiamerà A Fuoco Lento, perché per chi non fosse connesso o connessa a inizio puntata quando ne parlavamo, lo spazio, nonostante sia ancora lì dopo questo anno particolarmente difficile, nonostante la voglia di ribeccarsi dal vivo, creare situazioni, incrociarsi e attraversarci proprio dentro quelle mura, lo spazio ha bisogno ancora di aiuto. È passato tanto tempo, si è fatto quello che si è potuto e purtroppo il cash in questo mondo maledetto serve sempre, anche proprio per l'autogestione, appunto, per quello che è il mantenere vive quelle mura. Ma bando alle ciance, perché come dicevamo lo stomaco parla da solo. Sugo.
e bentrovati a tutte e tutti. Sugo, pillole dalla cucina, un programma che esalta il cibo, la cucina, le materie prime, l'autoproduzione, consapevolezza, esperienze culinarie e tanto tanto altro ancora, in quel di Radio Iperico. Per condividere con voi quello che provo in cucina, mi avvalgo di uno scritto di Massimo Montanari, preso dal libro Il riposo della polpetta. Coglie nel profondo la dimensione culturale di fare cucina. Ho pensato che il riposo delle polpette assomiglia molto a quello che succede nella nostra mente quando elaboriamo le idee. Le idee sono il risultato di esperienze, incontri, riflessioni, suggestioni, tanti ingredienti che si mettono insieme e poi producono pensieri nuovi. Ma prima che ciò accada è utile far riposare quegli ingredienti, dargli il tempo di depositarsi, amalgamarsi, rassodarsi. Il riposo delle polpette è come il riposo dei pensieri, dopo un po' vengono meglio. La cucina non è solo il luogo in cui si progettano sopravvivenza e piacere. La cucina è anche il luogo ideale per allenare la mente, osservare i processi di cottura, le trasformazioni della materia sotto il calore del fuoco, le imperative regole degli accostamenti. Alcune cose stanno bene insieme, altre no. L'ordine e la sequenza dei gesti, fatti in un certo ordine e con un certo ritmo, producono risultati eccellenti. Fatti al contrario, provocano disastri, come quando la maionese impastisce. Può aiutarci a riflettere sulle regole che governano l'esistenza quotidiana, su quello che accade ogni giorno intorno a noi, sul nostro rapporto col mondo, con gli altri, con noi stessi. Cucinare non è una pratica minore, ma stimola l'intelligenza. Lo sostenne anche una celebre donna del 600, Suor Juana Inés de la Cruz, la maggiore poetessa messicana dell'età barocca, che nella sua orgogliosa affermazione del ruolo femminile, che le procurò non pochi disagi nella società maschilista del tempo, rivendicò la dimensione intellettuale del lavoro in cucina, propagandolo alla riflessione filosofica e anzi dichiarandone la superiorità. Che cosa potrei raccontarvi, disse Sor Joana, dei segreti naturali che ho scoperto mentre cucinavo? Vedo un uovo che si rapprende e frigge nel burro e nell'olio e al contrario si spezza nello sciroppo. Vedo che, affinché lo zucchero si conservi fluido, basta aggiungervi una piccolissima parte d'acqua in cui sia stata messa una cotogna o un altro frutto aspro. Vedo che il tuorlo e l'albume di uno stesso uovo sono così contrari, che con lo zucchero possono essere montati separatamente ma mai insieme. Osservazioni assai più profonde di quanto all'apparenza mi sembrino, sicché, conclude provocatoriamente Sor Joana, si può benissimo filosofare mentre si prepara la cena e io dico che se Aristotele avesse cucinato avrebbe scritto molto di più. Detto ciò, oggi vi spiego come fare un'insalata di broccoli, carote e ceci in salsa di avocado e wasabi. Semplice, il segreto sta tutto nella salsa. Preparate carta e penna che tra poco si comincia.
Brother bought a coconut, he bought it for a dime. Sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank them both up. She put the lime in the coconut, she drank them both up. She put the lime in the coconut, she drank them both up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache, I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drank them both up. Put the lime in the coconut, you drank them both up. Put the lime in the coconut, you drank them both up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up and said, Doctor, ain't
nothing, nothing I can take. I said, doctor, to relieve this bellyache. I said, doctor, ain't there nothing I can take. I said, doctor, yes, you put the lime in the coconut, you drink and pour it up. Put the lime in the coconut, you drink and pour it up. Put our lime in the coconut and drink and pour together. Put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut and drink and pour it down. Put our lime in the coconut and call me in the morning. Bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. Put her lime in the coconut, she called the doctor, woke him up, said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. I said, doctor, nothing I can take. I said, doctor, 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 doctor. You put the lime in the coconut, you drink and pour it up. Put a lime in the coconut, you drink and pour it up. Put a lime in the coconut, you drink and pour it up. Together, put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut, you drink and pour it down. Put a lime in the coconut.
Eccoci in sugo, pillole dalla cucina, per la ricetta dell'insalata di broccoli, carote e ceci in salsa cremosa di avocado e wasabi. Queste proporzioni vanno bene per 5 persone. Partiamo con la salsa. Un avocado maturo tagliato a dadini, 2 cucchiaini di aceto di vino bianco, 3 cucchiai di ceci cotti, un cucchiaino di senape, mezzo cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di polvere di wasabi, un quarto di tazza di olio d'oliva extravergine. Frullate tutti gli ingredienti olio a parte fino ad ottenere una crema liscia. Infine aggiungete l'olio e mescolate. Lasciate riposare in frigo fino al momento dell'uso. Mentre per l'insalata ci vuole un broccolo tagliato a cimette sottili, 2 carote tagliate a julienne, una manciata di mandorle tostate e tritate, 100 g di ceci cotti, olio extravergine di oliva o di sesamo, sale. Allora, sul fuoco mettete a saltare il broccolo tagliato con 2 cucchiai di olio e un pizzico di sale. Lo saltate e dopo qualche minuto aggiungete i ceci. Lo fate cuocere per altri minuti e lo spegnete quando il broccolo è tenero ma croccante. A questo punto, in una ciotola, unite il broccolo con le carote tagliate e le mandorle. Poi sopra ci versate la salsa wasabi. È un piatto che fondamentalmente lo potete mangiare freddo o comunque a temperatura ambiente e lo potete accompagnare a qualsiasi cosa, come per dire cereali oppure pane oppure anche altre verdure. Per oggi è tutto, buona giornata, buon vento e ci sentiamo sabato prossimo.
Thank you. Thank you. Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Ok, 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 super in ritardo ma sempre qua, mi sa che siamo proprio al record di ritardo se la dobbiamo dire tutta, ma che bello, c'è sempre una novità su Radio Iperico, andiamo avanti imperterriti e imperterrite con la nostra ultima rubrica vera e propria, poi ancora musica per chi proprio non ci vuole mollare, le abitudinarie lo sappiamo, eccoci qua. Pillola di antropologia.
Nella società occidentale e nelle società statali in generale, uno dei campi dove si manifesta in modo chiaro il potere coercitivo, comando e obbedienza è proprio il campo del lavoro salariato. La storia della modernità è la storia dell'imposizione del lavoro che ha lasciato sull'intero pianeta una lunga scia di desolazione e di orrori. Infatti, la richiesta di sprecare la maggior parte dell'energia vitale per un fine tautologico deciso da altri non è mai stata interiorizzata tanto quanto lo è ai giorni nostri. Ci sono voluti diversi secoli di violenza aperta su larga scala per far entrare letteralmente a forza di torture gli uomini al servizio incondizionato dell'idolo lavoro. Guerre, conquiste e schiavitù hanno avuto un ruolo centrale nel trasformare le economie umane in economie di mercato. La maggior parte degli uomini non si è dedicata spontaneamente alla produzione per mercati anonimi e dunque alla generale economia monetaria, ma semplicemente perché l'avidità degli stati assolutistici monetarizzò le tasse e contemporaneamente le aumentò in maniera esorbitante. Non per se stessa, la maggior parte degli uomini dovette guadagnare soldi, ma per lo Stato moderno, militarizzato, e le sue armi da fuoco, la sua logistica e la sua burocrazia. Così, e non diversamente, è venuto al mondo l'assurdo, fine in sé, della valorizzazione del capitale, e quindi del lavoro. Con la formazione degli Stati moderni, gli amministratori del capitalismo finanziario cominciarono a far diventare gli esseri umani la materia prima di una macchina sociale, che era necessaria per trasformare lavoro in denaro. Il modus vivendi delle popolazioni delle società senza Stato fu distrutto, non perché queste popolazioni si fossero spontaneamente e autonomamente sviluppate, come ci vogliono far credere, ma perché dovevano servire da materiale umano per far funzionare la macchina della valorizzazione ormai messa in moto. Gli uomini furono scacciati con la forza delle armi dai loro campi per far posto alle greggi per i lanifici. Antichi diritti come quello di cacciare, pescare e raccogliere legna nei boschi o quello dei terreni comuni furono aboliti. È doveroso rilevare che le società senza Stato sopravvissute all'avanzata della civilizzazione non possono essere considerate società immobili, bensì sono culture in transito che attraverso l'incontro e lo scontro con la società occidentale hanno adattato, modificato e ibridato i loro modi diversi di organizzarsi in comunità. Mi sembra qui opportuno sfatare il mito che nelle società primitive vige un'economia di sussistenza che a fatica riesce a assicurare il minimo necessario per garantire la sopravvivenza della società. Troppo spesso si parla in testi accademici di una fantomatica economia di sopravvivenza che impedisce un accumulo di scorte tali da garantire, anche solo a breve termine, la sopravvivenza del gruppo. Di un'immagine di un fantomatico selvaggio come un uomo sopraffatto e dominato dalla natura, minacciato dalla carestia e perennemente dominato dall'angoscia di procurare a sé i propri figli i mezzi per sopravvivere. A partire dai lavori sul campo che studiano gli australiani aborigeni della terra di Arem e i boscimani del Kalari, Marshan Salins, nel suo Economia dell'età della pietra, procede a una rigorosa quantificazione dei tempi di lavoro nelle società primitive. Ne emerge che, lontano dal trascorrere delle loro giornate in una febbrile attività di raccolta e caccia, questi selvaggi dedicano mediamente alla produzione di cibo non più di 5 ore al giorno, il più delle volte non più di 3 o 4. Una produzione interrotta da frequenti riposi, in cui il tempo lavorativo quotidiano non coinvolge quasi mai la totalità del gruppo e dove l'apporto di bambini e giovani all'attività economica è quasi nullo. Gli studi etnologici e le ricerche sul campo condotte da decine di antropologi nel XX secolo su cacciatori e raccoglitori, specialmente quelli che vivono in ambienti marginali, indicano una media di 3-5 ore giornaliere di produzione alimentare per lavoratore adulto. I cacciatori si attengono a un orario di lavoro notevolmente inferiore a quello dei moderni lavoratori dell'industria, sindacalizzati, che sarebbero ben felici di una settimana lavorativa di 21-35 ore. Tra gli Anuno delle Filippine, ad esempio, le donne e gli uomini dedicano in media 1200 ore annue alla coltura itinerante, cioè una media di 3 ore al giorno. Dall'analisi di Marshan Salins emerge che l'economia dei primitivi non è un'economia della miseria, ma al contrario, le società primitive sono le prime vere società dell'abbondanza. È la società occidentale contemporanea, quella delle carestie e della povertà diffusa su larga scala. Da un terzo a metà dell'umanità, si dice, si corica ogni sera affamata. Nella vecchia età della pietra, la percentuale deve essere stata molto inferiore. Questa è un'epoca della fame senza precedenti. Oggigiorno, nell'era delle massime conquiste tecniche, la carestia è un'istituzione. Secondo Pierre Clastres, la società primitiva è una struttura che funziona sempre al di sotto delle proprie possibilità e che potrebbe, se volesse, produrre rapidamente un surplus. Se questo non accade, è perché le società primitive non lo vogliono. Raggiunto l'obiettivo alimentare che si erano proposti, cessano di cacciare e raccogliere, poiché sanno che le scorte di riserve alimentari sono inglobate in permanenza dalla natura. Sempre Marshan Salins demistifica nel suo testo quel pensiero che assume il produttivismo contemporaneo a misura di tutte le cose. Nelle società primitive, al contrario, il processo lavorativo è sensibile a interferenze di vario tipo, soggetto a interrompersi a beneficio di altre attività importanti, come un rituale propiziatorio o frivole come il riposo. La tradizionale giornata lavorativa è spesso breve e, se si protrae più del previsto, subisce frequenti interruzioni. Abbiamo la dimostrazione che, se l'uomo primitivo è alieno allo spirito imprenditoriale e alle logiche del lavoro salariato, è perché la categoria profitto non lo interessa. Nelle comunità nomadi, ma anche in quelle sedentarie, dagli amerindiani alle tribù della Melanesia, si cerca di produrre il minimo necessario a soddisfare tutti i bisogni, una tipologia di lavoro ostile alla formazione di un surplus, una struttura che impedisce che una parte della produzione ricada all'esterno dell'ambito territoriale controllato direttamente dal gruppo produttore. A differenza delle società statali occidentali, in queste società non si vive per produrre, ma si produce per vivere. Il modo di produzione domestico delle società primitive è produzione per il consumo, nello svolgersi del quale si pone un costante freno all'accumulo di surplus e si tende a mantenere il complesso degli immobilizzi a un livello relativamente basso. Se la produzione è esattamente commisurata ai bisogni immediati della famiglia, la legge che governa il sistema contiene un principio anti-surplus, adeguato alla produzione per la sussistenza non legata a una retribuzione. Superata la produzione necessaria, si tende dunque all'arresto del lavoro-produzione. Il fatto, etnograficamente documentato, è che le economie primitive sono sottoproduttive, che solo una parte della collettività lavora su tempi brevi a bassa intensità, imponendo così di fatto che le società primitive siano società dell'abbondanza. Pierre Clastres, nel suo Archeologia della violenza, afferma che le società primitive sono società contro l'economia, intendendo con questo che la socialità primitiva assegna alla produzione un compito ben preciso e determinato, impedendole di andare oltre. Là dove così non è, l'economia si sottrae al controllo della società, la disgrega, introducendo la separazione tra ricchi e poveri, l'alienazione degli uni dagli altri. Tratto da I senza Stato, potere, economia e debito nelle società primitive, di Andrea Staid.
Yes, eccoci qua, abbiamo proprio sforato questa mattina con i tempi, avremmo voluto raccontarvi tante cose in più, leggere anche qualche comunicato importante, però ahimè oggi è andata così, ma ci saranno ancora tanti altri sabati per restare insieme su questa piattaforma virtuale, ma che poi troppo virtuale non è. Infatti potete contattarci quando volete. E il numero ormai ve l'abbiamo detto tantissime volte, ma possiamo comunque ripeterlo: 351-09-34-193, 351-09-34-193. Noi vi lasciamo all'abbandono con questa ultima breve parte del bobinone di DJ Euforbia, che vi facciamo gustare tutto d'un fiato, e ridiamo anche a seguire le primissime canzoni della mattinata alle 8:30, quando, guarda te, c'erano altri problemi tecnici che non sono stati quelli poi della diretta, ma che comunque si sono fatti sentire. Quindi ecco, vi salutiamo, vi auguriamo un buonissimo weekend con della buona musica, e speriamo anche di vederci in strada, visto che le giornate sono buone, e cerchiamo di non chiuderci troppo in casa. Un bacio, ciao. Ciao.